File 16, pagina 101, parte seconda. Diario di Langenstein Gusen di Johann Prinz, traduttrice Brigitte Fleischmann. Il fatidico anno 1938, la fine della Prima Repubblica, l'inizio della guerra. Sulla scorta di tendenze precedenti, il movimento per l'annessione dell'Austria alla Germania ebbe inizio già nell'anno 1918, quando i partiti di allora videro nell'unione con la Germania l'unico modo per garantire continuità a quel che rimaneva della monarchia degli Asburgo. Il politico austriaco Georg Ritter von Schönerer, 1842-1921, diventato deputato del Parlamento nel 1873, si era già espresso per obiettivi nazionaltedeschi, antiliberali, antisemiti. Le sue idee politiche ebbero una grande influenza su Hitler. L'Assemblea Nazionale Provvisoria Austriaca proclamò già il 12 novembre 1918 la Repubblica Deutsche Sester Reich e la dichiarò parte della Repubblica Tedesca. Queste disposizioni furono tuttavia annullate in base al Trattato di Saint-Germain del 1919, il referendum deciso dal Consiglio Nazionale Austriaco nel 1921 non ebbe luogo per l'obiezione delle forze dell'intesa. In Germania Hitler iniziò fin dal 1933 ad opporsi al Diktat di Versailles, abolendo gradualmente, con il pretesto della pace, le limitazioni imposte al Reich tedesco. Era una politica in cui si celavano obiettivi ben più ampi, finalizzati alla realizzazione delle idee esposte in Mein Kampf. Nel marzo del 1938, con l'ingresso delle truppe tedesche di Hitler, fu compiuta l'annessione dell'Austria alla Germania nazista. L'Austria cessò di esistere e divenne Ostmark. A causa della gravissima situazione economica in cui versava l'Austria in quel periodo, caratterizzata dalla disoccupazione, dalla povertà e dal fallimento del precedente governo, dalle promesse dei nazisti e dalle loro minacce e intimidazioni, il referendum non libero del 10 aprile 1938 si risolse con una stragrande maggioranza a favore dell'annessione. Tra l'altro, i nazionalsocialisti cercarono il consenso degli austriaci per l'annessione al Reich tedesco con una martellante propaganda. Ad esempio, in un volantino massicciamente diffuso, per quattro volte si fa un uso indebito della parola Austria, poiché in realtà si intende l'annessa Ostmark, e per tre volte si usa il termine pace, con il quale in realtà si deve intendere guerra. Furono i socialdemocratici che non smisero mai di mettere in guardia la gente dinanzi al pericolo nazista. Nazionalsocialismo significa guerra, dicevano. Gli uomini però non ascoltarono questi moniti e dovettero pagare un caro prezzo. Subito dopo l'annessione l'Austria divenne perciò Ostmark e il 1 settembre 1939 alle 4:45 ebbe inizio la guerra preannunciata con l'ingresso delle truppe tedesche in Polonia. Incominciò così la Seconda Guerra Mondiale, voluta dalla politica di Hitler. Fu una delle più devastanti e crudeli guerre di distruzione e durò fino al maggio del 1945. L'annientamento degli esseri umani si compì non solo sui luoghi di guerra e sul fronte, ma anche nelle città di tutti i paesi che parteciparono al conflitto e che furono invasi, colpendo uomini innocenti, donne, bambini, vecchi. Con la guerra Hitler intendeva dare una nuova configurazione territoriale all'Europa sotto il dominio della razza superiore ariana, ed introdurre un sistema totalitario nazionalsocialista in Germania e nelle zone europee occupate dai tedeschi. Per Hitler l'Europa era destinata a divenire la Großdeutschland. Infatti, nel suo programma, le cianfrusaglie dei piccoli stati di allora, come lui stesso li definì, dovevano essere eliminate al più presto. Il suo programma prevedeva un regno della Grande Germania, che dall'Atlantico sarebbe dovuto arrivare fino agli Urali. La gigantesca capitale mondiale sarebbe dovuta essere Berlino. Unicamente e solamente la volontà del Führer avrebbe rappresentato il diritto e la Costituzione. Tutti i nemici della razza, per esempio gli ebrei e gli esseri inferiori, per esempio malati e disabili, dovevano essere distrutti ed eliminati. Tutte le persone scomode, con idee diverse, e soprattutto i popoli dell'Est, erano da internare nei campi di concentramento, dove dovevano servire da manodopera schiavizzata o da cavie umane per gli scienziati, oppure dovevano essere deportati in Siberia. Le terribili conseguenze della guerra e di una politica sprezzante verso l'umanità non risparmiarono neppure Langenstein. Capitò che bombe aeree destinate a Linz e in particolare alla Hermann Göring Werke, oggi Voest, sbagliassero bersaglio e colpissero la Spielberger Au, mettendo in serio pericolo la popolazione. Anche qui si piangeva la morte dei propri cari, figli, padri, fratelli, mariti caduti in guerra. Lutti, dolore e morte si abbatterono sull'Europa e sul mondo. Popolo dell'Austria. Per la prima volta nella storia della nostra patria, il governo dello Stato richiede una chiara presa di posizione a favore della patria. Domenica 13 marzo 1938, giorno del referendum, voi tutti, di qualunque professione e qualunque strato sociale siate, uomini e donne della libera Austria, siete chiamati a dichiararvi dinanzi al mondo intero. Dovrete dire se siete disposti a camminare con noi sulla via intrapresa, che si pone come obiettivo l'accordo e l'uguaglianza sociale, il superamento definitivo del frazionamento dei partiti, la pace interna ed esterna, la politica del lavoro. La parola d'ordine è per un'Austria libera e tedesca, indipendente e sociale, cristiana e unita, per la pace, il lavoro e la parità dei diritti per tutti coloro che si riconoscono nel popolo e nella patria. Questo è l'obiettivo della mia politica. Raggiungere tale obiettivo è il compito che ci siamo posti ed è la necessità storica del momento. Nessuna delle parole d'ordine che vi viene chiesta dovrà mancare. Chi dirà di sì servirà l'interesse di tutti e soprattutto alla pace. Per questa ragione, compagni, dimostrate quanto è reale la vostra volontà di iniziare una nuova epoca all'insegna dell'accordo e nell'interesse della patria. Il mondo dovrà vedere la nostra volontà di vivere. Per questa ragione, popolo austriaco, alzati come un uomo e vota sì. Fronte Heil Österreich, volantino nazista per il referendum sull'Anschluss, l'annessione dell'Austria alla Germania, 13 marzo 1938. Marche alimentari e buoni d'acquisto. Già nel 1939, fin dall'inizio della guerra, il regime nazionalsocialista avviò un'economia controllata, introducendo e distribuendo marche alimentari e buoni d'acquisto dei generi di prima necessità. In tal modo l'acquisto di beni importanti venne molto limitato. Ogni persona riceveva una scheda alimentare mensile sulla quale erano riportati separatamente e suddivisi per marche tutti gli alimenti necessari. Per gli uomini che svolgevano lavori gravosi c'erano le cosiddette schede per lavori pesanti, che contenevano un numero maggiore di marche per determinati alimenti in base al maggior fabbisogno calorico comportato da tali lavori. Filastrocca satirica sul governo nazista. I pifke e i profittatori gridano imperterriti Heil Hitler. L'impiegato con ingegno ormai alza la mano senza proferire parola. Il commerciante con le sue preoccupazioni dice di nuovo buongiorno. Il contadino nella sua miseria ripete come prima salve. L'austriaco con coraggio dice leccami il culo. Vieni Adolf Hitler, sii nostro ospite e dacci ciò che ci hai promesso, non solo patate da ringhe, ma ciò che vi pappate tu e il Göring. Pifke è il nomignolo con cui gli austriaci chiamano i tedeschi. L'arrosto della domenica. Prendere la scheda della carne, rotolarla nella scheda delle uova e rosolare ben bene nella scheda del burro, far bollire la scheda delle patate e quella delle verdure ed addensare con la scheda della farina, come dessert riscaldare la scheda del caffè, aggiungere la scheda di latte e zucchero e inzuppare la scheda del pane. Dopo mangiato lavarsi le mani con la scheda del sapone ed asciugarle nel buono d'acquisto. La necessità e una dose di amaro umorismo sono la base di questa ricetta inventata dalle donne austriache. Nel corso della guerra le reazioni furono continuamente ridotte e anche dopo la fine della guerra, per un certo periodo, si ricevette solo lo stretto necessario. Nel fare la spesa si doveva calcolare bene quanti alimenti acquistare per far durare le marche fino alla fine del mese. Tali marche si dovevano staccare dalla scheda al momento dell'acquisto e consegnare al negozio. Il negoziante a sua volta attaccava con della colla di farina le marche raccolte per poi inoltrarle al comune. Per gli acquisti più importanti, come per esempio scarpe, camicie, un abito, ma anche utensili da ferramenta, chiodi, viti, eccetera, si dovevano richiedere buoni d'acquisto all'ufficio competente del comune, che in genere respingeva tali richieste, non potendo soddisfarle. Chi era stato particolarmente tenace o aveva avuto la fortuna di ottenere un buono per simili acquisti, si doveva mettere alla ricerca di un negozio in grado di fornire la merce richiesta. Era così difficile riuscirci che l'acquisto di un capo di vestiario o di altra merce necessaria ma non strettamente alimentare era visto come un incredibile successo. La delazione come parte integrante del regime nazionalsocialista. Durante il nazismo azioni e parole erano sottoposte ad una rigorosa censura e la delazione divenne un terribile strumento di controllo e di potere. A titolo di esempio riportiamo due casi avvenuti a Mauthausen. Il barbiere Hubert Scholler. Il 18 maggio 1942 il barbiere della cittadina di Mauthausen, Hubert Scholler, fu arrestato dalla Gestapo di Linz e subito trasportato in città. Scholler era stato tradito da un cliente perché nel corso di una normale conversazione in negozio aveva raccontato che durante la Prima Guerra Mondiale era stato ferito e catturato dai russi, che lo avevano trattato bene. I russi non sarebbero stati quindi crudeli, come invece la propaganda nazista sosteneva. 48 ore dopo la sua cattura, Scholler era morto. Sul corpo del cadavere non furono rilevate tracce di maltrattamenti, ma la morte, con tutta probabilità, fu causata dall'agitazione insieme ad un grave diabete che avrebbe richiesto 3 iniezioni di insulina al giorno, che la Gestapo invece non gli somministrò. L'ascolto di un canale radiofonico estero. Il 18 settembre 1943 un noto cittadino di Mauthausen riferì all'ufficio del NSDAP del governatore di Strettuale di Perg che l'impiegato bancario Josef Goebbels di Mauthausen avrebbe raccontato nel pomeriggio dell'8 settembre 1943 nel negozio del barbiere Van Winkler che l'Italia si era arresa. Poiché tale notizia fu trasmessa dalla radio tedesca solo alle 23 dello stesso giorno, si dedusse che Josef Goebbels avesse ascoltato una stazione estera proibita, fu arrestato e portato davanti al Tribunale regionale di Linz, che lo condannò il 4 gennaio 1944 ad un anno di detenzione. I campi di concentramento. Vedere da vicino la crudeltà. Dai paesi dell'est iniziarono le deportazioni. Ai nostri contadini furono assegnate come braccianti o domestiche persone giovani dai territori occupati. Ogni contatto con queste persone era severamente vietato. Anche i bambini non potevano parlare con loro. Nell'agosto del 1938 incominciò l'allestimento del campo di concentramento di Mauthausen e nel dicembre del 1939 iniziò la costruzione del sottocampo di Gusen. A causa della stretta vicinanza dei due lager, la popolazione di Langenstein dovette assistere impotente alla tragedia che si consumò in entrambi. Una preoccupazione particolare per la gente del paese fu la presenza tra gli abitanti di Langenstein di alcuni nazionalsocialisti resi ciechi dal fanatismo, davanti ai quali occorreva prestare attenzione quando si parlava per non essere denunciati e finire nel campo di concentramento. Come abbiamo detto, infatti, censura e delazione furono armi micidiali del regime nazista. Sotto gli occhi della popolazione civile si svolgevano terribili scene di maltrattamenti effettuati dai capò e dalle guardie delle SS Topenkopf ai danni di uomini totalmente inermi e abbandonati, le cui uniche colpe nella maggior parte dei casi erano le opinioni politiche diverse o l'appartenenza a un'altra presunta razza. Per le generazioni di oggi è impossibile immaginare i crimini, gli atti disumani e crudeli che a quel tempo furono commessi. Una sola parola di critica o addirittura un aiuto a questi uomini tormentati era sufficiente perché la persona che avesse così parlato o agito si trovasse essa stessa prigioniera nel campo di concentramento a subire le stesse sofferenze. Alla fine del settembre 1941 la contadina Eleonor Gusenbauer di Marbach presentò alla gendarmeria di Mauthausen un reclamo in cui precisava che più volte nel Wiener Graben le guardie SS avevano infierito sui detenuti del campo di concentramento davanti agli occhi della popolazione. Lei stessa avrebbe visto ripetutamente prigionieri colpiti ancora viventi lasciati a terra per ore, talvolta per mezze giornate. La Gusenbauer riferì che la sua azienda agricola confinava con la cava di pietra del Wiener Graben e che quindi aveva modo di vedere che cosa vi accadeva. Raccontava allora di essersi ritrovata più volte e ad assistere a terribili crudeltà e chiese che tali atrocità fossero sospese. Questa donna fu molto fortunata a non finire immediatamente in un campo di concentramento. Molte persone furono arrestate e uccise per osservazioni verbali molto meno esplicite. I deportati erano sorvegliati minuto per minuto. Fuggire era impossibile, ma secondo voci che circolavano a quel tempo, nel 1939, dal campo di Mauthausen, sarebbe avvenuta un'evasione da parte di due detenuti, della cui cattura nulla si seppe in seguito. I due deportati erano assegnati al riordino nelle baracche dell'SS, che si trovavano nella zona dove oggi sorgono i monumenti, negli armadi dei dormitori di due ufficiali della SS c'erano le loro divise di uscita. I deportati le indossarono, salirono su un'auto parcheggiata davanti alla baracca ed uscirono dal portone. Trattandosi presumibilmente di alti ufficiali, la guardia al portone di uscita non chiese i tesserini di riconoscimento e li fece passare. Solamente parecchie ore dopo, in occasione dell'appello serale, ci si accorse dell'assenza dei due deportati e del furto della macchina delle divise. In seguito non si seppe mai di nessun altro tentativo di fuga riuscito. Pagina 107.